Quindi musica e lavoro in questa canzone della Rakatum Band. Davide, ci hai parlato un po' della vostra esperienza. Io, tra l'altro, ho avuto l'occasione di venire a due o tre prove, è stato molto bello e divertente e spero di poter rifare questa esperienza. A questo punto, però, sulla base anche di questa canzone, io vorrei tirare per la giacchetta il nostro altro ospite, Antonio Fanelli. L'abbiamo ricordato all'inizio, tu sei antropologo culturale, fai parte del comitato scientifico dell'Istituto Ernesto De Martino, sei un ricercatore, hai scritto anche sulla canzone sociale. Cosa ti viene in mente? Quale altra canzone o quale riflessione ti viene in mente dopo aver ascoltato questa canzone della Rakatum Band che si inserisce anche un po', se vogliamo, nella tradizione della canzone così d'emigrazione, no? Anche ci sono stati degli esempi negli anni 70, Antonio.
Sì, no, quello che ci avete fatto ascoltare è molto interessante e ci fa anche vedere come la musica resta una pratica sociale di aggregazione sempre molto forte. Nonostante non siamo più produttori, creatori di musica come un tempo, ma siamo fruitori di musiche, questo non ha mai spento del tutto la creatività, anzi, le musiche che ci arrivano dal mercato discografico. Le mode, poi si innestano sempre nelle vite, nelle storie dei gruppi che le hanno proprie, le utilizzano, e quindi è interessante vedere anche l'uso politico contemporaneo che si fa della musica. Io credo che sia sempre più interessante raccontare queste storie a volte che non fermarsi soltanto alla narrazione del lavoro, alla narrazione delle lotte fatte da soggetti che non sono direttamente coinvolti. Quindi io apprezzo molto questo tipo di esperienze perché ci fanno capire qualche pezzetto in più di come è cambiata l'Italia e come sono cambiate le culture popolari. Quindi vi ringrazio per avermi fatto scoprire questa orchestra di strada, questa orchestra di persone che cercano lavoro, che cercano un futuro diverso e che si organizzano per farlo.
Tra
E
l'altro,
poi appunto il
vai.
tema della migrazione, sì,
No, no,
no,
no, no,
dicevo, il tema
continua.
della migrazione, sì, il tema della migrazione, io uno dei brani che ti ho segnalato sono anche molto legato effettivamente a questo canto dei mietitori che io ho registrato in Molise perché fa parte di una ricerca che io ho svolto con un amico musicista Giuseppe Moffa in arte Spedino nella mia comunità. Da ragazzino ho fatto questo lavoro. Le persone che ho registrato sono le mie zie, i miei parenti. Per me è stato un percorso importante anche di riscoperta di un passato che molto spesso le persone si vergognavano anche di raccontare, cioè non era patrimonializzato. Pensate che questa storia un po' della migrazione interna per la mietitura è una storia importante nell'Appennino. Molte comunità dell'Appennino vivevano già di migrazioni stagionali. In Toscana dal Pistoiese andavano il Maremma, andavano in Corsica i Carbonai o i mietitori, dal Molise andavano a mietere nel Tavoliere delle Puglie. E questo canto dei mietitori, appunto, è frutto di questa esperienza di ricerca ed è stato cantato in questa versione da una mia zia, che ha 95 anni, che è un po' una sorta di Teresa Viarengo del mio paese, cioè io potrei fare due o tre libri su di lei perché mi ha raccontato 200 canzoni e mi avrà raccontato 200 fra barzellette, indovinelli, storielle, anche tradizioni non cantate. E si chiama Filomena Ciocca, questa mia zia, e mi fa piacere farvi ascoltare questo brano che è contenuto in un libro che si chiama Acque Gli Ervi in Comune, il paesaggio
Sì.
sonoro della Leggera di Riccia, che è la mia comunità. Il libro è stato realizzato con la casa editrice no Nota di Udine e Acqua e gli Ervi in Comune, il titolo ve lo traduco, significa acqua e pascolo in comune ed è una frase proprio di Filomena Ciocca che quando mi deve spiegare che le famiglie contadine, la sua e la mia che abitavano lì vicino e quelle altre anche del vicinato si prestavano mutuo soccorso nell'aiuto nel lavoro. Quindi quando bisognava fare un lavoro dalla famiglia X, tutti gli altri a turno prestavano lavoro gratuito e poi ricevevano la stessa forma di aiuto da parte degli altri. E quindi ho scelto quel titolo per il libro.
Tra l'altro, Antonio, adesso facciamo ascoltare subito il pezzo che spero di aver selezionato bene, dicendo anche che l'esperienza delle terre del lavoro in comune è anche un'esperienza alpina, qui in Trentino, ne sappiamo
Sì.
qualcosa, no? La proprietà comunitaria di alcune zone, della montagna. Ma senza porre tempo frammezzo, io farei ascoltare questo brano, spero sia quello giusto. Allora, ecco qui.
Prego.
L'uomo andava lì dicendo tu me l'ando pulì, l'uomo andava in montagna dicendo tu me l'andava là, abbatte per tutte che dice mangio frutta, abbatte per me che dice mangio spesa, l'uomo della montagna dicendo tu me l'andava là, l'uomo della marina dicendo tu me l'andava pulì,
Antonio,
Allora Mattia,
forse non era
questo
questo? Che cos'era
però
questo?
è altrettanto bello e significativo, questo è un canto della trebbiatura, quindi quando il lavoro della trebbiatura avveniva con dei buoi che trascinavano dei grandi sassi che separavano quindi il grano dalle altre cose che andavano quindi distinte, e poi appunto veniva fatto, era appunto col vento che veniva separata la pula dal grano. Durante la trebbiatura, per incitare il lavoro dei buoi, per dare un ritmo, c'era questo canto. Quindi qui siamo in un canto che non racconta il lavoro, ma è un canto che ha una funzione ritmica all'interno del lavoro stesso. E questo signore che avete ascoltato si chiamava Michele Ciocca ed era un contadino di una contrada che si chiama Contrada Loie, che è la contrada da cui viene la famiglia del mio amico musicista Spedino Moffa. Questo quindi è un canto in funzione del lavoro, mentre il canto dei mietitori è un canto che presenta alcune strofe che venivano cantate dai mietitori stessi durante qualche pausa, qualche momento di pausa nel lavoro della mietitura, ma era cantato un po' anche in tutte le zone dove questi mietitori poi tornavano, perché contiene anche strofe di altro tipo, strofe legate anche alle mogli. Questo particolare, nei paesi di montagna del Molise, i commercianti, le mescite di vino, cantine, avevano questo libro nero con i debiti e i contadini poveri pagavano dopo il ritorno dalla mietitura. Questo era, quindi si facevano fare credito durante appunto la stagione in cui non avevano altre fonti di reddito ed erano in grado di pagare soltanto al ritorno da 2 o 3 mesi che trascorrevano fra il Basso Molise e il Tavoliere delle Puglie. Questa
Ecco.
migrazione è durata fino ai primi anni 50.
Ecco, Antonio, io l'ho recuperato l'audio che ci volevi
Sì.
presentare. Eccolo qua.
Arrivata il mese di giugno traditora, e se ne iudi il mio marito a me da. E se ne iude il mio marito a Puglia, e se ne iude Ruscia cumanu mila, e se ne maroda cumanu cana lenda, e mugliere malo frisca e allo sole. E mugliere malo frisca e allo sole, e vedema chi guadagna più moneta.
Ecco qua, direi che è
Sì,
finita,
grazie.
giusto,
Che
Antonio?
meraviglia! Abbiamo recuperato la zia Filomena, allora, Antonio, mi
Sì,
sembra
poi
di
questa
capire.
donna, dovremmo... sì, io già dovrei fare un documentario, un libro su di lei, perché insomma è una figura di una forza, di un'energia. Lei mi ha anche insegnato un po' questo, osservando la sua vita, che nel mondo contadino poi... Al di là di una rappresentazione come un mondo così patriarcale, nella rappresentazione ufficiale erano tutti mondi patriarcali, ma in realtà poi le famiglie contadine si basavano molto su un aspetto pragmatico, sui rapporti di forza. Quindi nelle coppie, nelle famiglie dove le donne avevano maggiori capacità, comandavano loro, e questa donna comandava lei ovunque andasse. E questa è anche una persona che mi sta molto a cuore.
E tra l'altro, insomma, ci fa anche molto piacere che ricordi donne forti, visto che appunto abbiamo anche ricordato questo 1º maggio che deve essere femminista, e tra l'altro hai anche raccontato una cosa che a me sta molto a cuore, anche a Mattia chiaramente, però la questione dell'acqua in comune, insomma, che è una delle nostre battaglie. E senti, io invece volevo chiedere a Michele, visto che si parlava comunque di migrazione, di migranti, è una tradizione che ha attraversato anche il Trentino. E tu, Michele, ci puoi raccontare qualcosa del canto sociale anche in Trentino, giusto?
Sì, certo. Appunto a partire da qualche anno ho lavorato soprattutto all'interno delle carte di pulizia e della documentazione giudiziaria, in particolar modo negli anni 20 e 30 del Novecento. Il mio punto di vista, la mia domanda al quale appunto sono partito per intraprendere questa ricerca era proprio provare a rispondere a una domanda che può sembrare anche banale, cioè quali sono le forme, ecco, diciamo così, di opposizione al regime fascista. E quindi ho provato ad entrare all'interno di queste carte di polizia, i processi, quindi i verbali d'arresto, le deposizioni dei testimoni, eccetera, eccetera. Tra tantissimi processi che ho incontrato, legati anche a queste forme, di protesta, spiccano per intensità, per qualità anche e per numero, sicuramente i processi e gli arresti legati proprio al canto di, canzoni sediziose, come venivano chiamate al tempo. E prima, appunto, Mattia, nell'introdurre appunto questa puntata, metteva in luce il rapporto tra il 1º maggio e la canzone, si è sempre cantato, ecco, durante il 1º maggio. Beh, per quanto riguarda il Trentino, sì, ecco, troviamo numerosi arresti legati appunto per aver cantato delle canzoni sovversive. Ecco, la colonna sonora, la hit, ecco, diciamo, del tempo, soprattutto per i primi anni 20, è proprio un canto che finora non abbiamo nominato, famosissimo, quello appunto di Bandiera rossa, ecco, l'abbiamo trovata tantissimo, l'ho trovata tantissimo, appunto, e collegata sempre anche ad altri episodi, ecco, perché non dobbiamo mai dimenticare che il canto è sempre anche collegato a una dimensione anche della socialità, dello stare assieme. E quindi, analizzando, ecco, un po' più in profondità questi processi, emerge anche il ruolo fondamentale delle osterie, ecco. E quindi ci si trovava alla sera durante il 1º maggio, avevo incontrato appunto questi arresti a Meano, ad esempio nel 1922, perché alcuni lavoratori, ecco, si erano trovati alla sera nelle cantine del paese e naturalmente alzando un attimino il gomito, ecco, e iniziarono subito a cantare e cantarono queste canzoni. Si può citare anche ad esempio l'Inno dei lavoratori che era stato cantato anche in queste circostanze. Quindi sì, il rapporto anche in Trentino, ecco, diciamo così, ha una tradizione, ecco, di canto sociale, naturalmente meno intensa, ecco, possiamo dire così, rispetto ad altre regioni d'Italia, penso alla pianura padana, soprattutto anche per quanto riguarda anche gli anni 20 e 30. Interessante appunto perché emerge uno spaccato, ecco, di un Trentino differenti che conosciamo anche, che conosciamo poco. Ad esempio, ho incontrato anche altre canzoni anche in Trentino era diffusissima, ad esempio anche i canti anarchici o anarchicizzanti, come ad esempio Dio Lugano Bella, il famoso ritornello, l'ho ritrovato molto bello, di Dinamita ai palazzi e dalle chiese, pugnagniamo l'odiato borghese, ad esempio. Oppure anche quest'altro ritornello, ecco, molto molto importante, che l'ho trovato spesso: discendete vigliacchi dal trono,
Cesare
deponete le vostre corone, noi vogliamo
vuole
vedere.
cantarcelo, secondo
Ah,
me.
grazie, ecco, perché non mi sono fidato, ecco.
Marsigliese.
Esatto.
Ma senti, Michele, tra l'altro tu nel tuo lavoro d'archivio sei anche andato più indietro, no? Per quanto riguarda la tua ricerca sulle canzoni, e mi raccontavi un aneddoto veramente così, diremmo noi buffo adesso, ma probabilmente non lo è stato per i protagonisti, che ha a che fare con la seconda metà dell'Ottocento e di una ragazzina che ingenuamente, così denuncia tutta la famiglia per aver cantato un canto garibaldino.
Sì, esatto. Infatti un po' lo stesso, ho utilizzato questa metodologia anche provando ad andare un po' più indietro, quindi ad analizzare queste carte di polizia all'interno del periodo del 1848 più o meno agli anni 70. E anche lì emerge appunto l'importanza del canto, canto risorgimentale in questo caso, ed in particolar modo il canto dedicato all'eroe dei due mondi, ecco, all'eroe del tempo, al Che Guevara, possiamo dire, ecco, dell'Ottocento, Giuseppe Garibaldi. Diffusissima anche in Trentina era l'inno della camicia rossa, davvero l'ho trovato moltissime volte, l'ho trovato anche proprio come forma di propaganda, nel senso che anche il canto, questa è anche una grande particolarità del canto sociale, che poteva venire scritto sui manifesti e poi buttato per terra o fisso anche sui muri delle strade. Infatti una copia dell'inno della camicia rossa l'ho trovata nelle carte di polizia proprio perché era stato buttato per terra proprio come un volantino nel 1868 per le vie di Trento. Ma l'episodio che facevi riferimento è davvero molto curioso perché siamo il 5 dicembre, ecco, del 1866, un gendarme entra in una bottega di Cagliano, quindi a metà strada, un paesino a metà strada tra Trento e Rovereto. Entra in questa bottega e praticamente e sorprende due giovani, due commessi, un ragazzo e una ragazza, che erano intenti a leggere un foglio di carta. Lui però, il gendarme, non intende bene l'italiano, ma riesce a captare solamente la parola Garibaldi. Quindi acquista, fa i suoi acquisti, va in caserma, fa la denuncia, e il giorno dopo chiamano appunto questa commessa, Anita si chiamava. Peraltro,
Sì.
esatto, a deporre, ecco, gli chiede: ma come mai, perché stava dicendo la parola Garibaldi? Questa commessa era molto molto giovane, aveva 16 anni, ecco, e allora in maniera anche un po' forse ingenua dice: beh, facendo ricopiare al mio amico, quindi a trascrivere, stavo dettando, ecco, la canzone La camicia rossa di Garibaldi. Ma come? Eh sì, è una canzone che so a memoria, che conosco tutta la mia famiglia, ma come mai? Il commissario gli fa: è perché una volta a settimana i miei genitori si trovano con altri artigiani, operai, contadini del posto, e cantano delle canzoni popolari, e tra le quali anche La camicia rossa, ma poi cantiamo anche Il credo di Garibaldi. Io: ah, ok. E praticamente chi è che partecipa a queste canzoni? E in maniera involontaria fa una sorta di spiata generale, citando tutti quelli che cantavano. Ma la cosa più interessante è anche che dice: ma e come mai avete queste canzoni? Beh, è logico, le porta il fabbro di Cagliano, e una volta al mese va a Padova per lavoro. E quindi davvero capiamo come il canto, siamo nel 1866, non c'era internet, non c'erano i CD, non c'erano i vinili, non c'era Spotify, davvero aveva la grande capacità di muoversi tra i territori, muoversi a macchia d'olio, penetrava fin dentro anche nelle vallate, ad esempio, trentine. E proprio perché il canto un po' è a metà strada, ecco, diciamo così, tra lo scritto e l'oralità, ecco, quindi aveva anche una capacità davvero di diffusione davvero molto molto ampia.
Certo, di diffusione anche di messaggi che magari
Naturalmente.
nelle classi contadine non sarebbero arrivate in altra maniera. Senti, Cesare, te hai citato Che Guevara, quindi mi dai l'assist volontariamente per questo piccolo e strano omaggio che facciamo partire, cioè un bella ciao in quechua che ci arriva direttamente dalla Colombia.
Che bello.
Una punjaka atariskanchi o bella ciao bella ciao 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 punam punjaka rikchariskanchi jaki kausai jikushpa shuna kunaka jaki jajishu o bella ciao bella ciao bella ciao 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 mai kamanjina jinji jajishu wanyuita tariringa cha wanyuita rishpa ama wakangi o bella ciao bella ciao bella ciao 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 chai paka shinji saya nakangi Nasani huspa kaimari kanchi runakunaka o bella ciao bella ciao 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 kaimari kanchi runakunaka wanyui kana manjanchi ni kaimari kanchi runakunaka wanyui kana
Ecco Cesare, questo era dedicato a te, una versione così estremamente originale che però ci ha fatto moltissimo piacere. Ringraziamo la nostra amica Catalina, che è un'antropologa che ce l'ha fatta arrivare appunto da Bogotà, dalla Colombia. Dopo, insomma, li saluteremo meglio. Però appunto questa bella ciao che ha attraversato il mondo, no? L'abbiamo sentita in tantissime versioni e è arrivato perfino in questa popolazione resistente e combattente che sono i Quechua, che ricordiamo essere nella zona andina dell'America Latina, e che ringraziamo e salutiamo e speriamo che stiano attraversando questo momento difficile nella maniera migliore. Allora, Mattia, siamo
Beh, direi che
ritornati di nuovo a Bella Ciao.
sì, direi che a questo punto con Cesare che ha dedicato a Bella Ciao un libro pubblicato da pochissimo, beh, a questo punto voglio dire Bella Ciao Cesare è proprio l'esempio di una canzone così popolare, politica, nata nella Resistenza, anche se all'inizio si credeva che avesse un'altra origine. Che però diventa straordinariamente conosciuta, che gira il mondo, che arriva tra i Quechua, che arriva in una delle serie TV più guardate nella storia di Netflix. Com'è successo? Qual è stata la strada compiuta da questa canzone per arrivare fino a lì?
Senti, vorrei ricordare
Vai!
che in Italia ci sono tre canzoni che sono state popolarissime. Bella Ciao, prima l'Internazionale e prima ancora Bandiera Rossa. Bandiera Rossa, come sai, era un canto repubblicano. Non solo, ma è stato anche un canto garibaldino. Io ho registrato, per esempio, questo lo dedico a Tosh. Questa strofa che dice una sciabatta dal Pio Nono giù dal trono voi in vita e viva Roma e la libertà e viva Roma e la libertà. Quindi è una canzone antichissima e anche questa popolare perché era legata a Ben Chirinetta sotto l'Umbrellin da un lato e dall'altro lato a Chaponsa spicca la porta o brutta porca venciò de bas. Questa è l'origine di Bandiera Rossa. No, per quel che riguarda Bella Ciao c'è da dire che tu dici non era. In realtà era già una canzone contadina, cioè per esempio quelli della Brigata Maiella che sono stati tra i primi a cantare Una bella ciao partigiana, forse, anzi forse sono stati i primi, però non è l'unica bella ciao partigiana, avevano imparato Fior di tomba dalle Mondariso che andavano a lavorare in Piemonte.
Certo.
Quindi questo è un po' il giro per cui diventa poi la canzone, una delle canzoni che cantavano quelli della Maiella, che sono venuti su verso Bologna. Poi però la cantavano anche quelli che, come la divisione Cremona, gli altri, che sono venuti su dall'altra parte, no? Dell'Italia. E poi questa canzone trova un'altra versione, che è forse la versione che poi più vicina a quella diventata popolarissima, a Montefiorino. Cioè c'è un partigiano che a un certo momento l'arrangia per sempre Fior di tomba per i partigiani di Montefiorino. E poi arriva invece più tardi in Piemonte, direi verso, qui è il punto, perché forse c'era già prima, però sicuramente in ottobre, durante i 23 giorni della Repubblica di Alba, i partigiani di Mauri, quelli cioè che olio, cantavano un'altra bella ciao. Quest'altra bella ciao è una bella ciao, tra l'altro ce n'è una versione, non so se è l'unica che cantassero, però è una versione molto femminile, nel senso che è legata non al partigiano, ma proprio alla ragazza. Però non riesco
E
a
beh, però
leggere.
già Cesare ci hai fatto un bel, come dire, ci hai dipinto già una. Che ci dà anche
Ecco,
l'idea
poi
di una
cosa
complessità.
succede? A quel punto lì cosa succede? Che nel 45 partono i festival della gioventù, nel senso che c'è una grande riunione a Londra e mi pare che fossero 63 associazioni giovanili di sinistra, decidono di fare ogni 2-4 anni un meeting tutti assieme in una capitale europea. E per esempio nel 47 a Praga i 1.000 delegati italiani, 1.000, cantano Bella Ciao battendo le mani e la canzone ha un grande successo. Va in mano a tantissimi altri delegati, perché c'erano, mi pare, presenti 72-73 delegazioni di paesi del mondo, e comincia a essere tradotta in varie lingue.
Senti Cesare, ecco, questa immagine incredibile di questi 1.000 delegati che cantano Bella Ciao, che battono le mani tutte assieme. Purtroppo dobbiamo cominciare ad avvicinarci alla fine della nostra puntata, che è stata molto bella, molto calda. Ci spiace moltissimo purtroppo dover tagliare i vostri contributi, soprattutto tagliare Cesare, che veramente staremo ad ascoltare per molto molto più tempo, però hai ricordato anche la dimensione femminile, prima abbiamo parlato un po' di America Latina. Allora, ci piace finire questa puntata ringraziando tutti i nostri ospiti, quindi Antonio, Mattia, Cesare, Davide, insomma tutti quelli che ci hanno
E
accompagnato,
Michele.
e Michele, scusa, tutti quelli che ci hanno accompagnato in questo omaggio così caldo, così musicale, anche nella storia, insomma, delle nostre radici, e andando da un'altra parte del mondo. Allora io ringrazio tutti quelli che sono stati con noi. E
Grazie.
Grazie, grazie
ciao a
mille.
tutti,
Grazie a voi, a
grazie ancora.
tutti.
Grazie, grazie.
Grazie, mi avete molto divertito.
Ah, che bel
Anche te, Cesare,
complimento.
sei fantastico, veramente. Speriamo di averti ancora insieme a noi, veramente. In questa radio resistente, anarchica, dai, che anche noi proviamo nel nostro piccolo a fare qualcosa. Senti Mattia, e allora finiamo questa puntata appunto cercando di andare oltre i nostri confini. Radio Cura dal suo cortile virtuale cerca di andare oltre i confini del mondo e andiamo in America Latina. C'è una nostra amica, l'abbiamo citata prima, Catalina, che ci ha mandato un saluto e anche un pezzo di canzone di un gruppo musicale di Bogotà, di amici nostri di Bogotà. Salutiamo i Todos Copas che fanno rap e che ci è sembrata una bella maniera per finire una puntata che parlava di musica di resistenza, di musica di lotta, perché forse il rap è una delle canzoni di lotta e di resistenza più forti, più diffuse in tutto il mondo. Mattia.
Sì, quindi Francesca mando il messaggio audio, quello che mi hai
Sentiamo
spedito via
Catalina che
WhatsApp,
ci saluta e
e
poi
poi il
partiamo
brano.
con Todos
Perfetto.
Copas.
Ecco
Certo.
qua. No, non è questo, scusami. C'è stato un problema
È
tecnico.
sempre il
C'è
ciclo
se...
bene, sempre.
è sempre quello. Aspetta, eccolo. Vai.
Hola Francesca, pues ahorita me estaba haciendo caer en cuenta, Chris, que nos hagas un favor. Promociona tus ocupas. Ellos están, ahorita se quedaron sin concierto, todos los músicos están bastante mal.
No, non ci siamo, Francesca, non è neanche questo.
Allora lo facciamo noi. Salutiamo Catalina. E partiamo con questo brano di Todos Copas per finire questa puntata e noi ci sentiamo la prossima volta che vediamo quando sarà. Lo saprete dalla nostra pagina Facebook di Radio Cura Trento.
E speriamo che sia questo il brano giusto. Ciao Francesca, ciao a tutti.
Mattia, buon
Ciao
primo
Tatone.
maggio.
Buon primo maggio.
En todas partes, opté por ser yo mismo, mi cuento punto y aparte. Un mundo diferente no lo quiero hacer igual. Historias repetidas, un círculo sin final. Aprendiendo de las cosas que la vida me enseñó. Elegí por ser poeta y combinarlo con buen flow. Historia del asfalto, relatos callejeros, sonidos contundentes de un micrófono guerrero. Con esto en la sangre lo hago mi profesión. Compañía musical, incita a la rebelión. Hago una protesta entre notas musicales con bases fundamentadas, rompiendo esquemas normales y visajes sin anestesia. Sin mediar palabra alguna, prensí con la potencia del humo bajo la luna. Con los zapatos gastados, caminando, caminando, bajando por la loma, smoking carburando. Tocando varios temas en cuestión de unos minutos de los días de alegría. Hasta las noches de luto, calentura en las esquinas que guardan el secreto. Amor, dolor, violencia, los burbujos del concreto. Mujeres traicioneras, tropeles por la plata, sacerdotes depravados, disque pecas, rezan y empatan. Dejémonos de vainas sin rodeos al asunto. El rap desde Pachone para Bogotá y el mundo. Para Bogotá y el mundo. Rap serio.